Che giorno è?
Gentili ascoltatori, buongiorno, ben trovati da Francesca Romana Ceci. A due giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la cronaca, lo avete sentito, ci ha consegnato altri tre femminicidi, tre donne uccise nelle ultime ore. L'ultima ieri a Roveredo in Piano, in provincia di Pordenone. Aurelia Laurenti aveva 32 anni, il marito si è costituito, l'ha uccisa a coltellate. Due figli di 8 e 3 anni che restano orfani di madre, altri orfani speciali, orfani di femminicidio. Di loro parleremo oggi, dei loro diritti, partendo da una storia che abbiamo seguito e che oggi vogliamo raccontarvi, quella di Marianna Manduca, anche lei 32 anni, anche lei uccisa a coltellate dal marito 13 anni fa, nonostante lo avesse denunciato ripetutamente. Anche lei ha lasciato tre figli piccoli che sono cresciuti con i cugini della vittima e che oggi finalmente vedono riconoscere i propri diritti. E poi dopo le 11 i nostri consueti spazi del venerdì, quello dedicato alla lettura, ai libri e alle librerie nel nostro territorio, e sotto traccia l'informazione rimasta sommersa. 335 699 2949 il numero, come sempre SMS, WhatsApp e WhatsApp audio.
Vive dentro due vans e la maglia dei Guns, vuole fare l'attrice ma mamma no, scaccia tutte le avance, primo anno di Tams, passa ore a copiare bene le mamma. Ed è vero che nessuno la capisce, come Darko, i libri di Nietzsche, ed un vecchio fa finta di nulla e le tocca una tetta sul tram. Non si fida di chi è troppo felice, di chi mette solamente le camicie e le poesie d'amore che le han dedicato, le cose va dentro lo spam.
Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello che tu non mi mostri, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta.
Grida sbirri merde e suo zio s'offende, alle cene in famiglia lei fa quel che può. Dura come Bender, Iron come i Maiden, ma poi piange coi gattini su TikTok. Preso una stanza con una dimonza, sembrava una minca ma era una stronza. Tra un anno se tutto va bene finisce il contratto, poi se ne va. I suoi veri amici scrivono tutto con gli asterischi e ascoltano ancora qualche vinile col giradischi.
Qualcuno ti dà un cocktail con chi dormi stanotte, lo capirai soltanto se lo butti giù. Siamo figure losche, facciamo male alle mosche, togliamoci la maschera alla Scooby-Doo. Voglio quello, i tuoi demoni e tutti i tuoi mostri. Ciò che pensi quando resti muta, tutti i dubbi su cui sei seduta.
Quando ballavi danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo ma sorridenti, con una sola di dita nel radio in questo fottutissimo 2020.
Scooby-Doo, pinguini tattici nucleari, 335-699-2949. Marianna Manduca fu uccisa dal marito a Palagonia in Sicilia, era il 3 ottobre del 2007. Marito che aveva denunciato ben 12 volte, mettendo nero su bianco le percosse, le botte, le violenze fisiche, psicologiche, le minacce con il coltello, arma con la quale alla fine il marito la uccise. Un grido di aiuto rimasto inascoltato, una vicenda giudiziaria complessa che portò prima alla condanna dei magistrati che non diedero seguito a quelle denunce, a un risarcimento ai tre figli, sentenza poi ribaltata perché, scrissero i giudici, il delitto era inevitabile, non si sarebbe potuto far nulla per salvarla, ma Marianna sarebbe stata uccisa. Uccisa comunque dal marito, e la richiesta ai figli di restituire il risarcimento che gli era stato dato. La Cassazione ha poi ribaltato ancora la vicenda annullando questa decisione. È previsto un nuovo processo a giorni, ma il premier Conte nella giornata contro la violenza sulle donne ha voluto porre fine a questa storia di ordinaria ingiustizia, ha detto, sentiamolo.
C'è una storia ordinaria di ingiustizia. Molti di voi ricorderanno Marianna Manduca. I tre figli hanno intrapreso un calvario giudiziario per vedere riconosciuti i loro diritti. Adesso dobbiamo porre fine a questa vicenda giudiziaria. Quindi io dico a Carmelo, Stefano e Salvatore che certo non riavranno più la loro mamma, però questa vertenza giudiziaria avrà termine perché lo Stato finalmente può sottoscrivere un accordo transattivo che riconoscerà a loro non solo di poter conservare la somma già riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, ma anche una cospicua somma a titolo di danno non patrimoniale. Lo Stato deve avere il coraggio di riconoscere i propri errori assumendosene tutta la responsabilità.
Paola Giulianelli, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Lei è la mamma adottiva dei tre figli di Marianna Manduca, Carmelo, Stefano e Salvatore. Vivono con lei e suo marito Carmelo Calì, cugino di Marianna, da 13 anni. Intanto, qual è stata la prima reazione vostra, dei tre ragazzi, a questo annuncio?
È stato un annuncio inaspettato, perché noi sinceramente dovevamo andare ad una sentenza il 9 di dicembre proprio per stabilire, insomma, che ci fossero riconosciuti almeno quei soldi che ci avevano già dato. E invece abbiamo avuto questa notizia inaspettata e siamo rimasti un po' tutti felicemente sorpresi, soprattutto dopo il discorso di Conte, insomma, che ha nominato i miei figli e che comunque ci ha praticamente dato ragione e ha affermato, insomma, che lo Stato aveva sbagliato e quindi ci ha riconosciuto
questo diritto, insomma, esatto. Che era stata un'ingiustizia, vi furono dati ai tre figli 250.000 euro come risarcimento, poi richiesti soldi che poi sono stati anche investiti per un futuro dei tre figli, Carmelo, Stefano, esatto. E Salvatore. Cosa hanno detto i ragazzi? Oggi hanno 19, 18 e 16 anni.
Loro sono stati molto contenti, hanno capito, insomma, il discorso di Conte, hanno capito che gli è stata riconosciuta questa cosa e quindi erano anche loro felicemente sorpresi come noi.
Licia D'Amico, buongiorno, legale della famiglia.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, voi avete portato, lei, l'avvocato Alfredo Galasso, avanti questa battaglia per vedere riconosciuto un diritto, come è stato detto, di una storia di ordinaria ingiustizia. Che significato ha la chiusura di questa vicenda in questo modo?
Questa battaglia in realtà l'ha cominciata Marianna. L'ha cominciata Marianna con le sue denunce, con le sue richieste di aiuto e noi abbiamo proseguito la sua eredità. E sono stati anni difficili, questo non glielo posso negare. Oggi abbiamo tutti il cuore un po' più sollevato, ma sono stati anni difficili, momenti in cui in realtà la nostra controparte, per non dire il nostro avversario, erano le istituzioni. Non è sempre stato facile. Certo, nelle parole del Premier Conte c'è un segno di discontinuità molto forte, uno Stato che si assume le proprie responsabilità quando sbaglia, che riconosce di fronte ai cittadini di aver sbagliato, è uno Stato che protegge la propria democrazia. E per di più il Premier ha parlato di ordinaria ingiustizia. Ecco, l'ingiustizia non deve essere ordinaria, non dobbiamo abituarci all'ordinarietà dell'ingiustizia, noi in realtà con cui facciamo i conti tutti i giorni, tutti i cittadini ne fanno i conti in qualche modo, ma questa presa di posizione del Premier lascia sperare che qualche cosa stia cambiando.
Ecco, Paola Giulianelli, diceva l'avvocato Licia D'Amico, sono stati anni difficili, sono stati difficili quei momenti quando lei e suo marito siete andati da Senigallia, perché vivete nelle Marche, a prendere quei tre bambini rimasti orfani. Come furono? Ci racconta quei momenti?
Lei
tra l'altro aveva altri tre figli, quindi era una famiglia numerosissima. Paola,
sì, no, io avevo due figli che stavano in casa, perché mio marito poi aveva un terzo figlio che comunque abitava con sua mamma, ma comunque in casa noi avevamo già due figli nostri. E niente, abbiamo avuto questa notizia della morte di Marianna la sera del 3 ottobre, ma sinceramente, non conoscendola proprio bene, abbiamo preso la notizia come si può prendere una notizia, insomma, di una parente lontana che era morta. Non sapevamo niente dell'omicidio, del marito violento, non sapevamo assolutamente niente della storia di Marianna. Quindi quando il giorno dopo, dopo un paio di giorni, ci hanno chiamato per dirci che c'erano questi tre bambini da prendere in casa, noi ci abbiamo dovuto pensare solo per pochissimo tempo, abbiamo pensato comunque che era una cosa che dovevamo fare assolutamente, e quindi siamo andati a prenderli giù. Certo, abbiamo trovato tre ragazzini sconvolti, traumatizzati, che hanno dovuto lasciare la loro casa, la Sicilia, la regione, per venire in un posto dove noi non ci conoscevano, il posto per loro era nuovo, quindi i primi tempi è stata dura sia per noi che per loro. Poi piano piano, anche con l'aiuto dei nostri figli, hanno preso confidenza, sono andati a scuola, quindi hanno trovato il loro habitat naturale per loro, e hanno preso subito, subito si sono trovati bene, anche perché qui a Senegal è una zona di mare, quindi insomma hanno trovato un ambiente caldo con anche gli amici, le famiglie che sono stati vicino a noi, che ci hanno aiutato i primi periodi.
E ricorda qualche primo episodio, qualche primo, ecco, le prime difficoltà quando loro arrivarono nella vostra casa?
Sì, i primi episodi, in primis la lingua, che loro praticamente parlavano il siciliano proprio stretto, già erano bambini e quindi parlavano insomma da bambini, e poi io non capivo assolutamente niente di quello che mi dicevano, quindi certe volte mi trovavo che insomma litigavano tra di loro, si picchiavano, io non capivo il motivo. Fortunatamente mio marito è di origine siciliana, telefonavo a lui e mi facevo fare la traduzione simultanea. E poi ecco la difficoltà anche che all'inizio questi bambini, insomma, noi avevamo anche una casa piccola, quindi in tre mesi abbiamo dovuto cambiare casa, abbiamo dovuto cambiare macchina, abbiamo dovuto cambiare proprio modo di vivere completamente, e anche per i nostri figli, quindi c'è stata proprio una rivoluzione totale dentro casa. Ho dovuto lasciare il lavoro e per stare dietro a tutti e cinque, c'era da portarli all'asilo, il più grande faceva la prima elementare, l'integrazione dentro la scuola, insomma
le difficoltà, ecco, di quelle che lei ci sta raccontando, una famiglia adottiva, di chi esatto. Poi si trova a crescere questi ragazzi, bambini, esatto. Abbiamo visto l'ultimo femminicidio, altri due bambini orfani di 8 e 3 anni, e le difficoltà che voi avete riscontrato oggi, come sono Carmelo,
oggi,
Stefano e Salvatore?
Sono grandi perché due sono maggiorenni e uno ha finito quest'anno la maturità, stiamo cercando di inserirlo nel mondo del lavoro, cosa che adesso è un po' difficile in questo momento anche di Covid, e gli altri studiano, uno fa il liceo artistico, un altro fa il liceo scientifico, sono secondo me dei bravi ragazzi, e quindi devo dire che mi assumo tutta la mia responsabilità, insomma devo dire che abbiamo fatto anche un ottimo lavoro con loro, insomma sono dei ragazzi educati, bravi, e quindi sono contenta di come sono venuti su, insomma.
Licia D'Amico, abbiamo ascoltato le difficoltà poi delle famiglie adottive, ecco, di una famiglia adottiva come quella di Paola Giulianelli, di Carmelo Callia, chi cresce poi questi ragazzi, sono tante le difficoltà, tanti problemi, sono circa 1700-1900 gli orfani di femminicidio, ecco, i loro diritti. Licia D'Amico, avvocato.
Sì, io li conosco i figli di Paola e Carmelo, li ho visti crescere, perché questa battaglia giudiziaria è stata una battaglia che ci ha coinvolto tutti, siamo stati una squadra molto efficiente e molto legata, e posso dire che sono dei ragazzi sensibili, attenti, interessati, quindi concordo, Paola, avete fatto un eccellente lavoro. Certo però che chi deve confrontarsi con realtà di questo genere e deve avere degli aiuti. Esistono nel nostro ordinamento dei fondi, cioè il fondo per gli orfani speciali, il fondo per le vittime di violenza domestica, perché intanto il sostegno economico è uno strumento che a queste famiglie va dato, va predisposto, e va predisposto in concreto. I fondi devono funzionare, i denari devono arrivare, tutto quello che deve essere svolto sul piano amministrativo e burocratico deve essere svolto in tempi rapidi, perché questi ragazzini, questi orfani, non possono aspettare i tempi della ordinaria burocrazia, per parafrasare un attimo il presidente Conte. E poi naturalmente è necessario che trovi piena applicazione quella parte del codice rosso che garantisce la formazione degli operatori. Questo è uno strumentario essenziale di cui avvertiamo il bisogno ogni giorno. Chi entra a contatto con le realtà di violenza deve essere formato, deve essere preparato, e questo vale per gli assistenti sociali, per le forze dell'ordine, per gli avvocati, per i magistrati, vale per chiunque si trovi ad interfacciarsi con queste realtà. Se ci manca questo pezzetto, il codice rosso non funzionerà perfettamente, perché è un pezzetto essenziale del meccanismo.
È davvero importante quello che sta dicendo, perché non si ripeta quello che è successo con Marianna Manduca: 12 denunce sporte contro il marito, rimaste inascoltate.
Certo, non si deve ripetere, ma lei consideri che mentre il 25 novembre celebravamo una giornata importante di riflessione, di considerazione, di progettualità, difesa delle donne, abbiamo dovuto registrare 3 femminicidi nel giro di poche ore. È veramente una emergenza. Sono i diritti fondamentali delle persone che sono esposte a rischio, una battaglia per la difesa dei diritti umani. Non ci possiamo risparmiare, dobbiamo mettere tutta la nostra energia e anche tutte le risorse economiche che servono.
Tutte le risorse economiche che servono. Grazie Licia D'Amico, legale della famiglia di Paola Giulianelli, di Carmelo Calì, dei 3 figli, Carmelo, Salvatore e Stefano. Grazie a Paola Giulianelli che ha portato avanti.
Grazie a voi sempre.
Grazie a voi. Ricordiamo anche che c'è un'associazione che si chiama Insieme a Marianna, che Paola Giulianelli e Carmelo Calì hanno voluto fondare proprio per dire di no alla violenza sulle donne. Parlava Alicia D'Amico dei fondi che ci sono, che devono arrivare anche rapidamente a quei ragazzi, agli orfani di femminicidio, alle famiglie adottive. Allora facciamo un punto con Raffaele Cannizzaro, commissario per il coordinamento proprio delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso intenzionali violenti.
Dal 16 luglio è in vigore, il regolamento prevede un pacchetto di iniziative in favore degli orfani dei crimini domestici. Sono previste 4 tipi di misure: il sostegno allo studio, il rimborso di spese mediche e psicologiche assistenziali sostenute eventualmente dai bambini, la formazione professionale e l'avviamento al lavoro, e infine il sostegno alle famiglie affidatarie dei minori. Le prime 3 misure riguardano tutti gli orfani, anche maggiorenni, perché non economicamente autosufficienti e senza limiti di età. L'ultimo evidentemente solamente i minorenni.
Perfetto, sono state erogate le prime somme, i primi fondi. Quante domande sono arrivate?
Cominciano ad arrivare le domande, noi abbiamo una decina di domande in tutto. Per quanto riguarda però quel tipo di fondi che sono stati erogati, cioè il sostegno alle famiglie affidatari, sono previsti 300 euro ad orfano al mese per tutta la durata chiaramente della minore età. Sono arrivate 6 o 7 domande, 2 delle quali erano pronte per la liquidazione, per cui abbiamo liquidato gli importi che spettano le famiglie affidatarie dal 1 gennaio 2019, data di entrata in vigore della legge, a tutto il 2020.
Non c'è un numero preciso, non si sa con certezza quanti sono gli orfani di femminicidio, tra i 1700 e i 1900. Quanti ragazzi voi pensate, bambini, possano avere diritto?
Abbiamo stimato nel massimo 2000 orfani ogni anno da assistere.
Si sta lavorando per cercare di riuscire a capire quanti sono, fare insomma una sorta...
Io stesso ho avviato una rilevazione tramite i prefetti già da un anno. È cosa delicata e anche laboriosa, perché vede, il problema più grave per avere un numero preciso di persone da assistere è la qualificazione del reato. Noi possiamo avere con certezza una qualificazione di femminicidio per fattispecie criminose che si siano risolte già nei tribunali, ma noi sappiamo che perché una vicenda penale si possa risolvere passano alcuni anni, mentre noi abbiamo la necessità di assistere soprattutto i minori dal giorno dopo la commissione dell'evento, cosa che stiamo facendo, nel senso che nel regolamento, e questa è un'importantissima novità che abbiamo introdotto, andiamo alla ricerca di un'attendibilità, insomma, della configurabilità del reato come femminicidio, senza aspettare che venga consacrata in una sentenza penale.
Ecco, per fare un esempio pratico, ora l'ultimo femminicidio a Pordenone si è costituito l'uomo che ha ucciso la moglie, 2 bambini orfani, 8 e 3 anni. Potranno riuscire ad avere subito, presto,
assolutamente sì,
i fondi?
Perché se l'omicidio è maturato nella sfera affettiva, indipendentemente dalla conclusione del procedimento, dal mese prossimo noi potremmo cominciare la famiglia affidataria a erogare dare l'assistenza. La norma che abbiamo scritto è una norma garantita, nel senso che se fra 5 anni, alla conclusione della vicenda penale, non dovesse essere consacrata la fattispecie penale prevista, gli importi erogati non si devono restituire, perché in ogni caso lo Stato ha assistito un minore in condizioni di bisogno. Questo principio, che è basilare, è passato quando abbiamo approvato il regolamento.
Le associazioni che aiutano queste famiglie affidatarie, che aiutano gli orfani di femminicidio, denunciano una difficoltà nel percorso, nella richiesta dei fondi, quella burocrazia che rallenta tutto.
Questa è una cosa che non capisco molto francamente. Ti assicuro che noi abbiamo immaginato un sistema di una semplicità unica, naturalmente con il minimo di garanzie che è dovuto quando un ufficio amministra ed eroga fondi pubblici. Noi abbiamo messo online anche i facsimili di domanda, che devono produrre quei pochi documenti che servono, che sono essenzialmente delle autodichiarazioni. La domanda arriva attraverso le prefetture al comitato, il comitato deciderà nei tempi anche brevi.
A quanto ammontano i fondi?
Non vi è in questo momento nessun problema di fondi. Vi è un problema di domande. Noi abbiamo poche domande. Voglio approfittare dell'occasione che mi dà di parlare con lei e con il suo pubblico. Il reato di femminicidio non prevede soltanto questi aiuti specifici previsti dalla legge del 2018. È una legge precedente del 2016 che consente alle vittime e ai familiari delle vittime di vedersi corrispondere dallo Stato un indennizzo se sono vittime di reati intenzionali violenti. Il femminicidio è indennizzabile da parte dello Stato con un assegno da 60.000 euro, più 10.000 euro di rimborso di eventuali spese mediche ed assistenziali. Noi abbiamo pochissime domande dalle vittime di questo tipo di reato e molti orfani e molti tutori spesso ignorano che c'è anche l'assegno che corrisponde all'indennizzo per le vittime dei reati intenzionali violenti.
Quindi insomma ci sono dei fondi che non sono utilizzati perché mancano le richieste in pratica.
In sostanza sì, abbiamo avviato quest'anno una campagna informativa che spero produca gli effetti che desideriamo. Gli indennizzi erano all'epoca veramente minimi, 7.200 euro. Da gennaio di quest'anno si è arrivati da 7.200 a 50.000 per un omicidio ordinario e 60.000 per un femminicidio. Nel 2020 abbiamo comunque liquidato per diritti maturati in ambito domestico 1.300.000 euro.
Oltre questi fondi invece che riguardano proprio gli orfani di femminicidio
che
e le
tra
famiglie
loro sono cumulabili.
Prefetto, lei sta per andare in pensione, ecco, ha davvero seguito con passione questo
molto
lavoro. Pensa, ecco, di essere arrivati ad una conclusione o ad un punto di partenza?
L'uno e l'altro, perfezionare il sistema con gli strumenti normativi che erano previsti ma non realizzati è stato per me un lavoro impegnativo e quindi è un punto di arrivo veramente prezioso, sono estremamente soddisfatto. È un punto di partenza anche questo, sicuramente, perché da adesso in poi comincia un'epoca nuova. Da 0 centesimi a sostegno degli orfani di femminicidio si apre un sistema che può, per carità, soltanto alleviare le condizioni economiche di una famiglia dopo il dramma che hanno vissuto soprattutto questi bambini e questi ragazzi, ma è importante che almeno da un punto di vista economico non abbiano ancora a soffrire. Deve avviarsi però il sistema, abbiamo bisogno di grandi veicoli di trasmissione delle notizie
e speriamo di esserlo anche noi. Grazie prefetto,
grazie a lei,
buona giornata, buon lavoro.
Arrivederci.
Ciao, sono Daniele Vicari e anche io sostengo la campagna di Rai Radio 1, No Woman No Panel. Senza donne non se ne parla. Diciamo che finalmente ce la potremmo fare ad avere una equa rappresentanza di genere nelle trasmissioni, sui giornali, nei convegni, nelle conferenze, nelle commissioni. Non è una cosa particolarmente difficile. Per valorizzare il talento e la competenza delle donne e degli uomini impegnati egualmente a dare il proprio contributo allo sviluppo civile, economico e culturale del paese. Penso proprio che ce la possiamo fare.
E questa era l'adesione di Vicari, regista, tanti nomi e personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo che aderiscono alla campagna di Radio 1, No Women, No Panel, senza donne. E non se ne parla, che rilancia quella della comunità europea per una più equa rappresentazione delle donne in ogni contesto.
Hey, oh, where can I go? When all the roads I take, they never lead me home. Hey, oh. I miss you so, but I'm used to seeing people come and go. Yeah, I've made mistakes. Next time, I swear I'll change. When I find love again, when I find love again, I'll be my.
break. Hey, oh, don't be afraid, 'cause you're only getting stronger from the pain. Yeah, I made mistakes, next time
James Blano, When I Find Love Again, GR1 delle 11, torniamo tra poco e vi lasciamo con la musica che vi accompagnerà fino al giornale radio. Ci 8 minuti 20 secondi, ben ritrovati da Francesca Romana Ceci. Come ogni venerdì diamo spazio alla lettura, ai libri, alle librerie che ci raccontano i territori, i vari territori del nostro paese. Oggi con Cecilia Mossetti torniamo all'Aquila, dove siamo stati anche ieri, per parlare di come l'Aquila sta rinascendo dopo le due grandi emergenze, il terremoto e ora l'emergenza Covid. Ascoltiamo dove ci porta Cecilia.
Inizia nel lontano 1938 la storia della libreria che visitiamo oggi, anno in cui una giovane Maria Colacchi dava avvio alla propria attività nel centro dell'Aquila. Una storia lunga quattro generazioni che arriva fino ad oggi, attraverso vicissitudini, cambiamenti, il tragico sisma del 2009. Dopo il terremoto la libreria è stata costretta a spostarsi in periferia, dove è rimasta per ben 10 anni, fino al 31 ottobre del 2019, quando è tornata ad animare il centro della città, non più nella sede originaria, ma una nuova sede in Corso Vittorio Emanuele, uno spazio di ben 400 metri quadrati. La libreria porta ancora il cognome di Maria e la visitiamo insieme ad uno dei suoi eredi, Giovanni Rotili.
Abbiamo voluto scommettere su una riapertura importante, nonostante questo periodo di crisi nazionale, anche soprattutto le librerie erano più le librerie che chiudevano che quelle che aprivano. Abbiamo optato per l'apertura proprio nel centro del città. Non è che siamo stati dei temerari a riaprire in centro, abbiamo atteso il giusto tempo.
Cosa vi ha convinto a tornare in centro?
Abbiamo deciso di tornare perché abbiamo detto 2019 sono 10 anni dal terremoto, le cose cominciano a tornare in una certa normalità, è giusto che una libreria storica dia anche una sorta di, come se fosse un messaggio anche positivo, ma verso tutti, anche verso gli altri commercianti.
E infatti poi anche altre attività vi hanno seguito.
Questa è una cosa che mi ha reso molto felice.
Una scelta vincente dunque, nonostante le difficoltà derivate dal dilagare della pandemia a soli pochi mesi dalla vostra riapertura in centro.
Questa scommessa comunque l'abbiamo vinta, ma tuttora la stiamo vincendo nonostante la città in questi giorni è deserta.
Un tessuto non soltanto architettonico ma anche sociale da ricostruire in città, una comunità appunto da riformare, ed è questa un po' la missione di Giovanni e della sua libreria.
E la voglia era di aprire sì un negozio, ma di aprire un luogo. Per noi aquilani sono stati 10 anni difficili. Ciò che ci è mancato di più è stato proprio questa forma anche di appartenenza, di socialità. Quindi avevamo voglia di creare questo luogo dove non solo il cliente, anche il turista di passaggio, lo studente universitario, potesse anche incontrarsi, non solo venire per acquistare il libro. In questi giorni è come se fosse un secondo terremoto per noi dell'Aquila, perché comunque nonostante siamo ligi, attenti a rispettare tutto, forse anche perché siamo figli di questa disavventura che abbiamo avuto tanti anni fa, adesso la città è tornata una città vuota, sembra come i primi giorni del post-sisma. poca gente che gira, pochi bambini purtroppo. Siccome questa libreria è stata concepita come luogo di aggregazione, io cerco sempre di forzare il più possibile nella presenza in libreria, naturalmente con tutte le sicurezze e l'attenzione.
Nei vostri spostamenti dal centro alla periferia e poi di nuovo al centro, è cambiata la vostra clientela?
Abbiamo il cliente affezionato che comunque ci seguirebbe in qualsiasi posto, questo ci rende comunque felicissimi. Una cosa è certa, abbiamo comunque, ritornando al centro, abbiamo ritrovato soprattutto nel periodo estivo tanti turisti che magari ci conoscevano, però che era da un po' di tempo che non li vedevamo, parecchi studenti universitari, e che per fortuna la città dell'Aquila si sta pian pianino ripopolando anche di studenti. È stato per noi una grande sorpresa trovare anche persone che non vedevamo da diversi anni.
In libreria c'è tutto uno spazio dedicato a pubblicazioni relative al territorio e alla città dell'Aquila. Con quale libro, Giovanni, possiamo addentrarci in questa città di montagna un po' misteriosa e forse poco conosciuta?
Lo storico Cola Pietra, che è uno storico conosciutissimo qui all'Aquila, da pochissimi giorni ha fatto questo libro che è l'intervista sull'Aquila, che è una storia fatta a domande e risposte, e questo magari per tanti, non sull'aquilani ma anche per persone di fuori, è carino che leggendo questo libro scopri tanti aneddoti interessanti anche per la storia non solo della città.
Che giorno è?
Whispering deep down, don't you worry now, pull the trigger, don't hesitate.
Adesso l'ultimo spazio del venerdì.
Sotto traccia. L'informazione nascosta.
Allora, quell'informazione è rimasta nell'ombra, che ogni settimana vogliamo ritirare su alla luce. Oggi lo facciamo con Riccardo Quintili. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori.
Direttore del Salvagente mensile, che è sempre in lotta in prima linea contro le truffe ai consumatori con test di laboratorio molto approfonditi. Vogliamo aprire uno spazio mensile con lei, Quintili, con voi, perché insomma le notizie per i consumatori sono sempre molto interessanti. Oggi quale notizie ci porta alla luce?
Allora, partiamo diciamo da quella fresca appena uscita come inchiesta di copertina del giornale del Salvagente, è uscita oggi in edicola, e noi per questo numero eravamo partiti come sempre andando a vedere quali sono i numeri. I numeri testimoniano che quest'anno è tornato con cifre record l'importazione di grano canadese in Italia per fare la pasta. Siamo 1,1 miliardi di chili su 2,5 che consumiamo per fare la pasta per tutti i mercati, quelli italiani e quelli del mondo. Ci siamo chiesti cosa comportasse questo per la qualità, e allora abbiamo mandato in laboratorio 20 marchi di spaghetti italiani più venduti in discount, supermercati e negozi. Quello che abbiamo trovato è che al ritorno diciamo di questa rotta canadese che era stata abbandonata per qualche anno, c'è un ritorno direi più che sospetto di glifosato nella pasta. Il glifosato è l'erbicida più utilizzato al mondo, ma è utilizzato soprattutto in Canada, dove il clima non consente di maturare il grano direttamente in campo, e quindi si usa il glifosato proprio poco prima della raccolta per essiccare il grano.
Messo sotto accusa, però in diversi paesi, ricordiamolo.
Esattamente. è definito dalla IARC, l'Agenzia Internazionale sul Cancro, come probabile cancerogeno. I risultati che mostriamo nel test sono effettivamente allarmanti, nel senso che 7 marchi su 20, in 7 spaghetti su 20 abbiamo trovato tracce di glifosato. Siamo sotto i limiti di legge, lo diciamo chiaramente, però diciamo questo poco ci conforta, viste le accuse anche piuttosto recenti e forti a questo erbicida.
Ma perché questo aumento di acquisto del prodotto del grano canadese?
Perché ovviamente è conveniente per le aziende importare, nonostante diciamo le lunghe distanze, i lunghi percorsi che fa questo grano, è conveniente più che magari comprare il grano italiano. Il grano italiano probabilmente non basta per tutta la produzione che facciamo di pasta, però insomma ci sono altri paesi che non usano il glifosato, evidentemente però vendono il grano a prezzo maggiore, se quasi metà diciamo di quello che usiamo in Italia viene dal Canada. Purtroppo viene dal Canada con le tracce dei trattamenti che ha subito, e queste le troviamo anche nel prodotto finito.
Ecco, non ci sono dei limiti però all'importazione, dei controlli o dei divieti?
Ci sono dei limiti sul glifosato, ma sono dei limiti che l'Unione Europea ha stabilito e sono molto discutibili perché sono molto ampi, quindi permettono diciamo di importare grano con contenuto di glifosato che diciamo secondo le ultime ricerche, ce ne sono davvero tante, si farebbe fatica a citarle tutte, sono limiti che non bastano a tutelare la salute del consumatore, quindi diciamo poi il ricorrere magari al grano italiano significa anche avere del grano più pulito al di là di quello che obbliga la legge, e questo diciamo potrebbe essere un fattore diciamo distintivo, cosa che è, perché poi noi in 13 paste che usano il grano italiano di glifosato non abbiamo trovato neppure una traccia.
Allora, questo è molto interessante, andate a vederla sul sito, in edicola, sul mensile del Salvagente. Le altre notizie, direttore?
Allora, una la prendo dal Guardian, un giornale che come sapete diciamo è autorevolissimo, ma spesso è anche molto avanti rispetto agli altri, che ipotizza un altro Dieselgate. Ora il Dieselgate, credo lo ricordiamo tutti, è stato conquistato le prime pagine dei giornali in tutto il mondo, uno scandalo in cui si dimostrò che i diesel emettevano molto più di quanto dichiarassero, quindi inquinassero di più rispetto a quanto dichiarano. Pare diciamo che questa brutta abitudine sia passata anche all'elettrico, perché le auto elettriche ibride plug-in emetterebbero, secondo uno studio che riporta il Guardian, emissioni di CO2 fino a 12 volte in più di quanto pubblicizzato. Insomma, una tendenza a truccare i dati sul mercato delle auto sembrerebbe non finire mai. Secondo me questa è una notizia che ben presto vedremo comparire magari anche sui nostri giornali, perché stiamo parlando ancora una volta di un mercato enorme, un mercato che tra l'altro sta giustamente crescendo, perché le auto ibride, le auto elettriche sono quelle che più vendute e sono quelle che possono circolare anche nei giorni di blocco. Peccato che spesso i produttori siano un po' troppo generosi quando si parla di ambiente. Il Guardian fa tutta diciamo un'analisi, riporta i dati, riporta uno studio con le emissioni ufficiali e quelle riscontrate in laboratorio, insomma dati davvero interessanti di un'inchiesta come sempre affascinante come quella che fa il Guardian.
Molto interessante, anche perché insomma ecco, questo è il momento in cui ci dovrebbe essere quella transazione, però è interessante e importante seguire davvero insomma e capire verso dove si va. Ultima notizia, direttore Quintili.
L'ultima notizia la prendo dalla Francia, perché un giornale francese che si chiama 60 milioni di consumatori, che è 60 milioni di consumatori, ha riportato diciamo la notizia di un'allerta che sta interessando più di 20 paesi, pensate, dalla Francia alla Germania, l'Inghilterra, ma persino fino ad Hong Kong. È stato trovato una partita enorme, perché se riguarda tutti questi paesi, di sesamo contaminato da una sostanza chimica che non dovrebbe essere negli alimenti, è un cancerogeno, diciamo, piuttosto forte. E questo ha portato a tantissimi richiami e ritiri di prodotti. Abbiamo scoperto, anche grazie a questa inchiesta dei francesi, che il sesamo sta un po' dappertutto negli alimenti, dal pane al muesli, ovviamente ai semi utilizzati dai consumatori, ma persino nella cioccolata, ai cornetti, insomma, in tantissimi prodotti che adesso stanno giustamente sono richiamati dagli scaffali, sono tolti dal mercato, e guardando bene abbiamo scoperto che anche in Italia ci sono più di 100 lotti richiamati perché a base di sesamo contaminato. Una notizia, diciamo, che in Italia ancora non sta circolando, ma io credo che debba farlo, perché poi i consumatori debbono sapere se quello che hanno in casa, se il prodotto che stanno mangiando, è un prodotto che in realtà dovrebbe essere ritirato dal mercato, perché sappiamo che i produttori in questi casi sono costretti a togliere dallo scaffale il prodotto, ma chi lo ha in casa, se non sa che quel prodotto è contaminato, lo consumerà tranquillamente. E questo, diciamo, va a onore dei nostri colleghi francesi aver tirato fuori questa storia, che è una storia enorme, e io credo, diciamo, che i consumatori italiani dovrebbero conoscerla in dettaglio.
Assolutamente, ma direttore, insomma, i controlli poi che vengono fatti è davvero è difficile poi, insomma, ai confini, alle frontiere.
In questo caso lo scandalo, l'allerta è nato proprio dai controlli ufficiali. In Olanda è stata trovata la prima partita, ma casualmente, perché nessuno pensava di cercare
Sesamo con contaminato, sesamo. Certo.
L'hanno fatto, diciamo, io credo per caso, comunque per un controllo che va al di là di quelli normali di routine, e hanno scoperto questa cosa. Hanno scoperto che veniva dall'India, da lì sono risaliti a tutti i lotti, e i lotti sono veramente tantissimi, interessano moltissimi paesi.
E allora tutte queste inchieste le potete trovare sul Salvagente. Grazie direttore Riccardo Quintiri, buon lavoro, buona giornata, a risentirci presto, lo abbiamo detto.
Grazie a voi, grazie a voi.
E adesso Amerigo Mancini, tra poco Sportello Italia, di che cosa vi occupate oggi?
Allora, di questi tempi di sanità ci occupiamo della presentazione del quarto rapporto sui farmaci orfani, cioè quelli che per cui delle malattie rare le aziende farmaceutiche hanno talmente costi che non riescono nemmeno a produrli, e ahimè riguardano 2 milioni di persone in Italia.
Davvero un tema importante, perché è una minoranza di persone, però non così piccola, 2 milioni di persone. Grazie Amerigo Mancini, tra poco dopo l'Onda Verde, Sportello Italia, la redazione di Che Giorno È, Cecilia Mosetti, Giorgia Allegretti, Stefania Livoli, Ludovico Suppa in regia, Alessio Caranzetti oggi alla console. Vi auguriamo un buon weekend, una buona giornata, restate in ascolto di Radio 1, noi torniamo come sempre lunedì alle 10:30 a scoprire insieme che giorno è. Buona giornata da Francesca Romana Ceci.